Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe via Belzoni 9, telefono 049 700 700. Va in onda come ogni giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che vengono stampati in proprio e forniti a richiesta. Il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. A tutti, sempre sulle musiche di Grieg. Diamo inizio alla seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Da questo giovedì in poi la trasmissione sarà divisa in due parti. Nella prima parte, fra le ore 15 e le ore 16:30, parleremo del solito, dei soliti argomenti, portando avanti un episodio per secolo, poi svilupperemo la Devotio e così via. Nella seconda parte invece leggerò i vari libri che sono la base del paganesimo e della stregoneria. Primo fra tutti, cominciando da stasera, comincerò col libro dell'Anticristo. Molti, sentendo la parola il libro dell'Anticristo, si mettono le mani nei capelli, in quanto pensano a cose piuttosto strane. In realtà il libro dell'Anticristo è stato il mio primo lavoro quando ho sviluppato la magia e la stregoneria e rappresenta uno sforzo incredibile che io ho fatto anche per imparare a scrivere e imparare a descrivere quello che mi stava succedendo, perché mi stava succedendo e come mi succedeva. Nel corso del tempo il libro dell'Anticristo è stato modificato essenzialmente nella struttura grammaticale, nel modo di porre le cose, mentre invece non è stato modificato nell'uso dei termini e nell'uso del senso da dare alle cose, perché ritengo che sia giusto dimostrare una trasformazione, un aumento di precisione, un aumento di quello che è il pensiero globale mano a mano che il tempo passava. La prima parte del libro dell'Anticristo è stata scritta praticamente nel 1985 e poi il libro è stato integrato in parti successive nel 1990. E inizialmente era diviso in sei parti, di cui l'ultima parte era il Gesù di Nazareth, che in realtà adesso è diventato un libro a sé stante, era un commentario al Vangelo di Marco, poi sono aumentati i vari commenti, la ricerca, l'analisi delle varie espressioni, ed è diventato un libro a parte. Voglio ricordare che in questa trasmissione non prendo telefonate se non proprio verso la fine, cioè quando ho finito di leggere. Il libro dell'Anticristo si divide essenzialmente in cinque parti, esattamente il Vangelo dell'Anticristo, la via umana al divenire eterni, la fondazione della libertà, l'Anticristo e il mondo circostante e la menzogna cristiana sulla realtà di Dio. La prima parte, il Vangelo dell'Anticristo, è la parte cosmologica, chiamiamola così, cioè la parte in cui definisce le varie cose del divenire del presente. e definisce anche l'anticristo e definisce i vari concetti di bene, di male, eccetera. Mentre invece la via umana al divenire eterno e la fondazione della libertà e l'anticristo e il mondo circostante rappresenta la visione che hanno gli stregoni o anche gli apprendisti stregoni di quello che è il mondo che ci circonda, senza andare ad oltrepassare quello che è il pensato della ragione, cioè senza eccedere al di là di quello che possiamo descrivere. Cioè le sensazioni che vanno oltre la descrizione non vengono scritte. L'ultima parte, la menzogna cristiana sulla realtà di Dio, è un'analisi sistematica dei concetti kantiani nella critica alla ragion pura. Bene, premesso tutto questo, diamo inizio alla lettura. Un attimo solo che mando 2 secondi di musica che mi preparo per la lettura. È sempre quella imperiosa di Grieg del suo Peer Gynt. Oggi ho questo nastro che oltretutto mi piace anche moltissimo. Bene, una volta i filosofi, quando non avevano, prima che ci fosse il pubblicare i libri attraverso la stampa, leggevano i loro testi in pubblico. Purtroppo stampare oggi è un costo non indifferente, è un costo al quale non sempre si può farne fronte, per cui pubblicherò, diciamo, leggendo da questa radio, anche se il libro dell'Anticristo ormai circola da 6 anni circa. Allora, dal Vangelo dell'Anticristo, l'universo. La coscienza era totale, ogni molecola, nel più infimo movimento, era contemporaneamente coscienza di sé e coscienza del sé. Ogni infinita porzione di molecole possedeva, nel medesimo tempo, la coscienza di sé e del sé, suoi e quelli dell'universo intero, sia nella sua totalità, sia nell'infinita individualità delle sue molecole. L'universo nel suo insieme era coscienza totale di sé. Egli era il sé. Nel medesimo tempo, egli era consapevole e cosciente di ogni sé, di cui egli era la coscienza risultante. Il fluire dell'energia vitale era sempre più lento e faticoso. La trasformazione dei sé non esisteva più. Tutto diventava statico. Così il sé universale comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Ogni molecola comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Il momento era giunto, il cammino delle trasformazioni era intrapreso. Ogni coscienza, ogni particella di materia ed energia, da distanze inimmaginabili del cosmo, intraprese, dapprima lentamente, poi via via sempre più velocemente, il viaggio verso il centro di convergenza. Un numero infinito di volte l'universo era giunto alla totalità della coscienza di sé, il raggiungimento della coscienza di sé gli permetteva di ricordare e rivivere la coscienza di sé di migliaia di universi precedenti. Quando l'universo sviluppa questa consapevolezza, è giunto il momento della propria rinascita. Dopo miliardi di anni, al centro di convergenza, la pressione divenne fortissima, finché si produsse il grande botto. La coscienza di sé universo cessò di esistere e l'universo, come noi lo conosciamo, prese a poco forma. Lentamente la materia e l'energia cominciarono ad espandersi. Grosse concentrazioni di energia vitale, qua e là, cominciarono a diventare coscienti di sé, incamminandosi lungo la via per raggiungere la coscienza del sé. Il nuovo universo era solo agli inizi delle trasformazioni e la sua fucina solo allora cominciava a forgiare coscienze. Alcune erano enormi, come ammassi stellari, altre così piccole che nessun occhio umano mai le avrebbe viste. piccole meschinità e grandi progetti, grandi meschinità e piccoli progetti entrarono in gioco. L'energia vitale non può mai essere ferma. Quando questo succede, l'energia vitale si trasforma in energia di morte, la fonte di ogni male, l'immobilità, l'orrore, la pace nei sensi e nelle brame, l'arresto di ogni percorso verso la coscienza di sé e del sé, la creazione di fantasmi, menzogne attraverso le quali mascherare il fallimento sul sentiero dello sviluppo della coscienza di sé verso il sé, fino a quando la propria energia vitale, trasformatasi in energia di morte, non venga dissipata e assorbita da una forza vitale più grande, ritornando riaccelerata a disposizione di un'altra coscienza di sé, continuando il proprio cammino lungo il sentiero che, accrescendo la coscienza di sé, porta alla coscienza del sé. Di quella coscienza non resterà traccia. Questa è la morte. L'essere. L'energia vitale compressa iniziò a dilatarsi, dapprima lentamente, poi sempre più velocemente. Masse stellari si raggruppavano e si allontanavano l'una dall'altra. Lo spazio sembrava inghiottirle. Distanze enormi venivano superate dall'energia vitale e dalle sue vibrazioni. Le più grandi concentrazioni di energia vitale presero coscienza della propria esistenza, imparando a percorrere il proprio sentiero, comunicando fra loro, ed ebbero bisogno delle singole stelle. Anche queste, a poco, ebbero consapevolezza di sé e iniziarono a percorrere il proprio sentiero. Quando le stelle compresero le leggi che regolano il pulsare e i movimenti dell'energia vitale, compresero come da esse troppa energia vitale inutilizzata veniva dispersa nello spazio. Il meccanismo apparve in tutta la sua chiarezza. L'energia vitale di un essere, per quanto gigantesco questo fosse, non poteva essere dispersa all'infinito nello spazio. Il tributo che le stelle avrebbero pagato era il collasso prematuro. Nessun essere, per quanto grande, può chiudersi in se stesso. L'energia vitale ristagnerebbe, trasformandosi in energia di morte, disperdendosi nello spazio finché quest'ultima non trova una forza sufficiente per rimetterla in movimento. Dal momento in cui l'energia di morte inizierà ad accumularsi nell'essere, costui avrà un solo desiderio: costringere il maggior numero di esseri possibile ad ammalarsi di energia di morte. Questo bisogno crescerà via via che la concentrazione di energia di morte si accumulerà dentro di lui, fino al momento della sua morte. Questo è il bisogno di ogni essere ammalato di energia di morte, energia vitale stagnata. Per ovviare all'inutile dispersione nello spazio della propria energia vitale, le stelle posero la propria attenzione sui pianeti vicini, convogliando su di essi gran parte della propria energia vitale, dispersa nello spazio. Qualche pianeta cominciò a diventare coscienza di sé, iniziando il proprio percorso che lo avrebbe portato alla coscienza del sé. Nel momento in cui il pianeta o i pianeti del sistema presero coscienza di sé e intraprendendo il percorso verso la coscienza del sé, si formò l'entità. L'entità. L'entità è il massimo essere, o meglio coscienza, che l'energia vitale è in grado di formare. L'entità si forma per aggregazione di coscienze di sé quando queste raggiungono, nell'ambito dei percorsi specifici della propria specie, l'ultimo stadio di sviluppo. L'essere individuale, giunto ad un determinato livello di sviluppo, non può più evolversi individualmente. Svilupperà il bisogno di sedimentarsi con altri esseri, o della propria specie o più grandi di lui, che hanno raggiunto il medesimo grado di coscienza di sé, per continuare il proprio sviluppo nella ricerca del sé universale, sia come individuo che come coscienza aggregata, risultante dall'aggregazione di più coscienze. L'entità rappresenta il punto più alto della coscienza di sé lungo la strada del sé, raggiunta da tutti gli esseri in quel settore dello spazio. L'entità si manifesta come nodo di intersezione e interazione di tutte le linee di tensione, sia in entrata che in uscita. L'entità è l'essere, la cui coscienza di sé è la risultante del rapporto dialettico delle coscienze di sé individuali, giunte all'ultimo stadio di sviluppo in quel settore dello spazio. Fino a quando le coscienze di sé tenderanno alla ricerca della coscienza del sé, l'entità si espanderà, in quanto ogni coscienza alla ricerca del sé finirà prima o poi per aggregarsi, diventandone parte integrante e insostituibile dell'entità stessa. Lo scopo dell'entità è quello di espandersi, fino a fondersi con le altre entità in formazione nell'universo, diventandone un tutt'uno. Aggregazione dopo aggregazione, l'universo diventerà l'universo, prendendo coscienza di sé e di tutti i sé di cui era diventato cosciente in tutte le formazioni precedenti. Solo allora ogni coscienza di sé individuale potrà giungere alla coscienza del sé. Questo perché la coscienza del sé è l'universo nella sua totalità. Sulla strada di ogni essere esistono tappe da raggiungere, tappe fondamentali sulla strada del sé, ma anche se individuabili col sé, non sono il sé. Solo l'universo è il sé di ogni essere, solo l'universo è il sé di ogni entità. È imperativo per l'entità preservare se stessa e le possibilità di espansione. Solo preservando se stessa può preservare l'espansione della coscienza nella porzione di universo in cui si è formata. Per poter espandersi, l'entità deve favorire punti e momenti di stabilità dell'energia vitale. Ogni punto e momento di stabilità dell'energia vitale implica la possibilità di innesto della coscienza, un nuovo momento, una nuova coscienza, almeno in potenza. Più sono i punti di innesto e i momenti, e maggiori possibilità di espansione della coscienza ci sono. Ogni momento corrisponde a nuove specie in evoluzione. Ogni nuova specie corrisponde a nuovi esseri. Nuovi esseri corrispondono a nuove vie alla conoscenza di sé individuali e potenzialmente aggregabili all'entità nel continuum del proprio percorso espansivo. Più sono i momenti che giunge la coscienza di sé alla ricerca del sé, più l'entità acquista forza, più sono le forze vitali in movimento e meno probabilità ci sono che l'energia vitale rallenti il flusso e si trasformi in energia vitale stagnata o energia di morte. In ogni istante vengono a formarsi nuove aggregazioni di energia vitale, nuovi momenti, nuove specie. Quando ciò avviene, l'energia vitale cerca il suo punto di equilibrio. Molecole inerti di materia acquistano movimento e vita. Condizioni oggettive favorevoli aiutano il formarsi di una nuova coscienza in formazione. Molti frammenti vitali vanno continuamente perduti. Altri, anziché estinguersi, iniziano a riprodursi freneticamente. In quel momento, e solo in quel momento, riproduzione equivale a sopravvivenza. Lo sviluppo della coscienza è un percorso lungo, ha bisogno di cambiamenti, tempo. Mentre le prime aggregazioni di vita hanno cambiamenti poco numerosi, poco tempo, prima della loro fine. Troppo pochi. Esistono due modi attraverso i quali le singole specie possono appropriarsi del tempo che necessita loro, o dei cambiamenti se si preferisce, dilatando il più possibile il tempo soggettivo, oppure riproducendosi freneticamente, modificandosi di generazione in generazione, appropriandosi del tempo loro necessario. La natura. In questo modo viene chiamata la copertura dell'essere Terra. Dopo l'essere Sole, nel nostro sistema solare, furono i grandi pianeti a sviluppare la coscienza di sé e ad incamminarsi lungo il sentiero del sé. Sole e pianeti formarono il primo nucleo dell'entità in questo settore di spazio. Subito questa entità comprese l'importanza per se stessa di sviluppare altre coscienze, altre vie alla conoscenza e all'accumulo dell'energia vitale, usufruendo della materia e dell'energia vitale esistente nello spazio e da essa dispersa. Era assolutamente necessario lo sviluppo di coscienze di sé molto piccole, molto concentrate e molto mobili, in modo che il loro sviluppo portasse alla riutilizzazione dell'energia vitale altrimenti dispersa nelle profondità dello spazio. Il movimento dell'energia vitale è inverso all'enunciato della legge entropica, la concentrazione maggiore assorbe la concentrazione minore, a meno che non intervengano precisi atti di volontà volti a modificarne il corso. Le grandi concentrazioni cosmiche, come il Sole e i pianeti, disperdono grandi quantità di energia vitale. Dal mio punto di vista, da loro è una quantità irrilevante. Nello spazio, più o meno come le lumache, nel loro percorso, lasciano una scia di bava. Per un essere vivente della natura, la perdita di energia vitale è sempre un atto di volontà, è sempre una scelta. In un essere l'accumulo di energia vitale è chiamato potere dell'essere. In realtà il termine potere non starebbe solo ad indicare la quantità di energia vitale posseduta, ma anche la capacità d'uso dell'energia stessa. Se non intervengono fattori condizionanti anomali, chi possiede grandi quantità di energia vitale impara anche ad usarla. D'altra parte, chi è capace di scambiare energia vitale è anche in grado di accumularne grosse quantità. Al termine potere non si vuole attribuire il significato comune attribuito in campo politico, economico e sociale. Il possesso di mezzi di una carica o funzione sociale non costituisce potere, ma apparenza o fantasma del potere. Il potere è la capacità complessiva dell'essere di essere, la sua capacità nel fare. È potere di essere in contrapposizione al potere di avere. Il potere di essere è la capacità dell'essere di rapportarsi col mondo circostante attraverso la forza generata dai suoi cambiamenti e non attraverso il dominio, il controllo o il comando. La superficie del pianeta Terra si trasformò in un enorme calderone sul quale l'entità, sia nel suo insieme che attraverso i singoli esseri o le singole coscienze, riversò e riversa tuttora la maggior parte dell'energia vitale, altrimenti dispersa nello spazio. Esposta all'energia vitale proveniente dal Sole e molto sensibile all'energia vitale esposta all'energia vitale proveniente dal Sole è molto sensibile all'energia vitale che dal centro dell'essere Terra si irradia sulla superficie verso lo spazio, presero a brulicare milioni di miliardi di microconcentrazioni di energia vitale. Una parte di quei momenti cominciarono a stabilizzarsi. Queste forme viventi e l'elemento nel quale vivono e si sviluppano prende il nome di natura. Inizialmente tutte queste concentrazioni di energia vitale erano uguali fra loro, sia nell'aspetto che nella dimensione e nella quantità di cambiamenti cui sottostavano prima di cessare l'esistenza. Impararono a riprodursi. Riprodursi significa generare una costruzione biologica che, grazie ad una carica di energia vitale iniziale data dal genitore o genitori, sia in grado di accumulare altra energia vitale espandendosi, accumulando, aumentandolo, il proprio potere personale. Per le forme di vita elementare, riprodursi fu una scelta inevitabile. Ogni forma di vita nella natura altro non è che un momento stabile dell'energia vitale. Ogni forma di vita altro non è che adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Ogni forma di vita altro non è che la risultante del rapporto dialettico fra oggettività e soggettività. Riprodursi ad ogni costo, a qualsiasi costo, accumulare potere personale ad ogni costo, a qualsiasi costo, qualsiasi cosa pur di raggiungere l'obiettivo il più velocemente possibile. Nel corso di miliardi di anni, molte forme di vita si sono succedute sulla superficie del pianeta, sia in forma vegetale che animale. Alcune specie sono scomparse. Rapidi cambiamenti, a cui non sono riusciti ad adattarsi in tempo, determinarono la loro scomparsa. Altre si sono radicalmente modificate e, infine, altre specie hanno raggiunto il loro obiettivo. Quando lo raggiunsero non più solo come singoli individui, ma come intera specie, decisero di cessare di esistere come animali o vegetali del pianeta. Qual è l'obiettivo di una specie della natura? Riuscire a mantenere compatta la coscienza di sé, e, di conseguenza, la propria energia vitale, in sostanza il proprio potere personale, quando il corpo fisico cessa di esistere. Far diventare questo passaggio da fatto individuale a caratteristica normale della specie. E ancora, smettere l'uso del corpo fisico automaticamente quando una coscienza di sé riesce a mantenersi compatta e funzionante indipendentemente dal corpo fisico stesso. Il superamento di ogni singola fase di sviluppo di ogni essere aumenta la forza e la compattezza dell'energia vitale soggettiva, volta a compattare la coscienza di sé nella ricerca del sé. Per la natura, un essere è importante solo nella misura in cui è alla caccia ricerca di sé nel sé, nella misura in cui non ha ancora creato fantasmi, nella misura in cui questi fantasmi non si sono ancora impadroniti del suo essere. In altre parole, solo nella misura in cui l'energia vitale può scorrere libera dentro il suo corpo, nel momento in cui l'energia vitale si arresta, sia pure in un solo punto del corpo, quest'essere inizia la creazione di fantasmi e di fobie. A poco questi si trasformano e l'essere giunge a fare della paranoia lo scopo della propria esistenza. Egli si proclama Dio e padrone del mondo, oppure inviato dell'unico o potente Dio che con lui comunica. Egli tenderà a trasformare l'intero pianeta nella propria immagine, un deserto sabbioso dal quale ogni forma di vita sia cancellata, finché tutte le forme di vita davanti ai suoi occhi non saranno malati di energia vitale stagnata. Quest'essere sarà tanto folle da convincersi che ogni stella del firmamento brilli per il sollazzo dei suoi occhi e considererà la Terra una palla di fango in cui egli è delegato a mettere ordine. Per quest'essere il sole sarà soltanto un tizzone ardente da cui funzione è quella di scaldargli le ossa. Quest'essere ha in realtà un solo desiderio, morire, disperdendo la propria energia, o meglio, ciò che gli è rimasto, nel vento. Egli è uno sconfitto sulla strada che porta alla coscienza di sé. Ogni essere, giunto a questo punto, detiene il diritto all'autoannientamento, solo che nessun essere dell'universo, chiunque esso sia, può ridurre un altro essere a propria immagine e somiglianza, specie se questo avviene con la costrizione, con la violenza, l'ultimo rifugio degli incapaci. Il saccheggio dell'universo sarà la pratica dell'essere malato di energia vitale stagnata. Pratica, non apparenza. Il suo contrario è l'essere in cui l'energia vitale scorre libera, l'essere che manterrà lo scorrimento dell'energia vitale e accumulerà sufficiente potere personale nella sua caccia alla ricerca di sé sulla strada del sé, riuscirà, come essere della specie umana, ad entrare nella quarta fase di sviluppo. Diventerà un essere di sola energia. Qualcuno lo chiamò un essere luminoso, eppure quella non è la meta. L'essere sarà soltanto passato in una nuova fase di crescita nella ricerca di sé sulla strada del sé, mentre ciò che non serve più, il corpo, torna alla Terra per contribuire a nuove trasformazioni. Non importa la specie cui gli esseri appartengono, dagli esseri vermi ai virus, agli esseri umani, agli elefanti, eccetera. Ogni essere è il benvenuto attraverso le trasformazioni specifiche della propria specie. Esistono esseri umani in cui l'energia vitale scorre libera e coscienza e conoscenza sono giunte a tali livelli da consentire loro di diventare parte integrante di una speciale microentità di cui più avanti parleremo. Essi sono queste entità. Questa entità è composta anche da parte di loro. Questa entità si serve di loro perché essi hanno scelto, seguendo il proprio cammino, di essere questa entità e, per il potere che sono riusciti ad accumulare e per i bisogni specifici espressi, sono riusciti ad essere entità mentre sono ancora membri della propria specie. Costoro sono in grado di alimentare le linee di tensione trasformandole in effetti. Costoro sono coloro che apriranno per la propria specie il cammino verso il quarto stadio di coscienza di sé. Costoro sono coloro che più di ogni altro membro della propria specie saprà interagire con le linee di tensione fino a produrne di nuove e di originali. Costoro sono la microentità. finché una specie della natura dispone al suo interno di qualcuno di questi esseri, in quella specie l'energia non si trasformerà mai irrimediabilmente in energia vitale stagnata. Questo per quanto forti e potenti siano gli individui in cui l'energia vitale ristagna. Animali magici e stregoni, piante magiche e ricercatori di conoscenza e consapevolezza sono la spina dorsale della natura. Bene, scusate ancora un attimino solo. Prima di sentire qualche telefonata e fare qualche commento, vi leggo anche la quinta parte, per il quarto stadio di sviluppo della specie umana. Il quarto stadio di sviluppo per gli esseri umani è la trasformazione in esseri luminosi. Esseri luminosi. Questo stadio è presente in forma diversa anche in altri stadi, come il terzo è presente nel secondo e il secondo nel primo. Il feto è già fanciullo o fanciulla, e un fanciullo o una fanciulla ha già dell'uomo o della donna. Come, scusate un attimo, come un uomo e una donna sono già potenzialmente esseri luminosi. Esseri luminosi o esseri eterei, o fatti di puro spirito, come amano dire e giocare alcune religioni. Ricordo che non voglio prendere la telefonata finché non ho finito di leggere almeno questo capitolo. Poi prenderò qualche telefonata. Se il compito del feto è quello di trasformarsi in fanciullo o una fanciulla, e quest'ultimi in uomini e donne, compito di questi è quello di trasformarsi in esseri luminosi. Nessuno può obbligare un individuo ad effettuare il passaggio. Nelle trasformazioni in natura, per cause diverse e disparate fra loro, non tutte le uova dell'essere storione diventano storione, pur essendo in potenza storioni. Così non tutti i feti diventano fanciulli e fanciulle, così non tutti i fanciulli e le fanciulle diventano uomini o donne, così ancora non tutti gli uomini e le donne diventano esseri luminosi. Esistono molte ragioni per giustificare il desiderio di disperdere la propria energia vitale nel vento, anziché raccoglierla, raccogliere e accumulare giorno dopo giorno potere personale attraverso il quale effettuare la trasformazione. Quando l'energia vitale ristagna, il primo desiderio che nasce nell'individuo è il rifiuto del movimento, anche in senso materiale. La sua tendenza sarà quella di rimanere fermo il più fermo possibile. Attenzione al rapporto sostanza ed apparenza nella formazione del giudizio, e delegare ad altri. C'è un essere zanzara che non riuscirà a diventare un essere luminoso. E delegare ad altri il compito di muoversi, farà quanto il suo potere perché tutto ruoti attorno alla sua persona, imponendo di essere servito, tenderà a non trasformare la materia con le proprie mani perché considera questo umiliante, doloroso e faticoso. Dalle mani escono alcune linee di energia personale con le quali ci si lega al mondo circostante. Usare le mani significa palpare il mondo, e questo dà piacere solo a chi non è malato di energia vitale stagnata. Egli vorrà o tenderà a dirigere, in realtà sarà appropriazione del lavoro di altre mani. Costui sarà abilissimo nello strisciare davanti ad ogni altro essere, come lui malato di energia vitale stagnata, considerato più forte, e sarà abilissimo e prontissimo nel costringere a strisciare ogni essere che riterrà più debole. Dividerà gli esseri della propria specie umana in categorie funzionali al suo desiderio di dominio, uomini e donne, bambini e bambine, e ancora divisi per razza, patria, religione, per pensiero, per abbigliamento, per mestiere. Questo per poter meglio bloccare i flussi di energia vitale libera negli esseri della propria specie. Sarà vigliacco nelle affermazioni pubbliche. Lui la definisce diplomazia. Quando dovrà giustificare il proprio fare e le motivazioni alla base dello stesso, si manterrà sempre nascosto dietro i propri fantasmi. Egli agirà così perché Dio lo vuole, egli agirà così perché la legge lo vuole, egli agirà così perché la morale lo vuole, egli agirà così perché il capo lo vuole, egli agirà così perché la ragion di Stato lo vuole. Non agirà mai per suo progetto o per i suoi bisogni, anche se quella è la motivazione reale, ma perché forze maggiori, poverino, lo costringono a farlo. se a quest'essere fosse consentito agire fino alle estreme conseguenze con i mezzi tecnici oggi esistenti, il pianeta Terra dovrebbe impiegare almeno 1 miliardo di anni per riportare lo sviluppo della natura al punto in cui oggi è arrivata. Quest'essere, nascosto dietro i propri fantasmi, distruggerebbe ogni cuore che pulsa ed ogni flusso di energia di linfa, sempre non per suo desiderio, ma come asservimento ai suoi fantasmi. Nessuno costringe un essere umano a fare il salto nel quarto stadio di sviluppo, ma molti umani godono nel tentare di bloccare il passaggio nel quarto stadio di sviluppo ad altri esseri umani. Quest'essere dichiarerà la propria propensione per la pace e la tranquillità, ma quanti esseri dovranno non averla sottomettendosi per consentirgli la sua? Infine soccomberà la vecchiaia, ciò che più temeva è arrivato, ora è solo, anche prima era solo, ma troppo occupato per accorgersene. Nella sua follia non s'avvedeva come l'energia fuoriuscente dalle mani, dai piedi, dallo stomaco e da ogni altro punto del corpo e costituente il suo collegamento col mondo circostante si rattrappiva giorno dopo giorno, scelta dopo scelta. Non ha più radici attraverso le quali legarsi al mondo circostante. Ha terrore del vuoto della propria morte, ma la disperazione del nulla nel quotidiano lo costringe a desiderare di disperdere la propria energia rimasta al vento. Forse uno dei suoi fantasmi gli impedisce di spararsi la testa, ma quello è il suo desiderio. Esistono esseri umani che non anelano ad effettuare il passaggio, non ricercano e non coltivano specificatamente il sentiero atto ad effettuare il passaggio trasformandosi in esseri luminosi. Sono centinaia di milioni, non già perché l'energia vitale sia stagnata, quella poca bloccata la potrebbero eliminare in poco tempo, ma perché un qualche cosa nell'oggettività in cui vivono non funziona. Essi lo potrebbero fare, ma non lo possono fare. Chi ha fame pensa di come procurarsi in qualunque modo gli è possibile cibo, non certo il passaggio al quarto livello. Come chi sta in prigione desidera spezzare le sbarre più che pensare al passaggio. Oltre a cause macroscopiche ed evidenti, ve ne sono molte di piccole, quotidiane e contingenti. Essere proprietà ed essere dipendenti da qualcuno o da qualcosa comprende quasi tutte queste microcause. Questi esseri non appartengono al gruppo precedentemente descritto, ne sono piuttosto le vittime. In qualche caso possono trovare lungo il proprio cammino sufficiente potere personale per passare al quarto livello. Quali sono le caratteristiche di un individuo in cui l'energia vitale stagnata non ristagna? Il primo effetto sarà il movimento, non il movimento sportivo, ma una dinamicità nel fare nel quotidiano, un movimento intenso che può dare l'idea allo spettatore di caos e incostanza. Movimento mentale, movimento nei bisogni, movimento nei gusti, incostanza nelle scelte. Il mondo vissuto da un individuo si mostra con miliardi di sfaccettature ed è tendenza naturale di un individuo tendere ad afferrarle tutte, o il maggior numero soggettivamente possibile. Mentre l'individuo in cui l'energia vitale ristagna si contrae su se stesso, l'individuo in cui l'energia vitale scorre libera è un'esplosione verso l'esterno. Attivismo sfrenato, voglia di fare, fame di sapere e conoscenza, di qualsiasi sapere e qualsiasi conoscenza, sono caratteristiche dell'individuo in cui l'energia vitale scorre libera, il tutto attraverso il piacere del fare. Questo individuo tende a non delegare nulla a nessuno, sarà allergico ad avere servi ed estremamente insofferente nei confronti di qualsiasi padrone. Per lui le mani saranno sacre, qualsiasi sia la scelta sociale attraverso la quale si guadagnerà di cui vivere, le sue mani non saranno mai ferme. Ammirerà il lavoro di altre mani, ma il suo orgoglio lo spingerà ad allenare le proprie mani a fare meglio. La sua sarà una sorta di ribellione costante e quotidiana, a cui a volte non saprà dar sfogo, ma che comunque non gli consentirà di strisciare di fronte a nessuno, né permetterà a nessuno di umiliarsi a lui. Si piegherà solo davanti alla violenza e al ricatto, quando non avrà forza sufficiente per controbattere, attendendo tempi migliori e condizioni migliori per la sua rivincita. Non è espropriabile, in quanto la sua ricchezza reale sarà l'abilità delle sue mani, l'agilità del proprio pensiero, le sensazioni della propria percezione. Per quest'essere, un essere è un essere. Non importa la specie o la funzione, non dà importanza alle categorie, anche se a volte le subisce, chi gli sta davanti e chi gli sta davanti. Non tende a dominare né a possedere. per possedere, in quanto lo sviluppo della percezione tende ad estenderlo come essere e questo lo riempie. Cosa desidera? Condizioni migliori per percepire più agevolmente. Chiamerà cose e condizioni col loro nome e quello che farà sarà perché egli ha deciso di farlo o perché ciò che viene fatto corrisponde alle sue esigenze, ma non nasconderà la responsabilità dei propri atti e non avrà importanza con chi si sta confrontando. Il suo comportamento non varierà a parità di condizioni e contraddizioni, sia che si troverà davanti alla più infima e irriproducibile forma vivente o all'universo nella sua totale coscienza. Per lui importante è l'atto. Quando ricorrerà alla violenza lo farà solo se costretto, solo se gli aggressori non gli hanno lasciato nessuna via d'uscita. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci e l'ultima risorsa dei disperati. Inoltre, egli sa come la violenza sia stata codificata allo scopo di assoggettarlo. Proteggerà la vita, perché proteggendo la vita proteggerà se stesso. Col mondo sospenderà il giudizio, soddisferà i propri bisogni, prendendo con discrezione e si proteggerà contro ogni aggressione ed ogni saccheggio. La protezione della vita e della natura sarà funzionale al proprio essere e allo sviluppo della propria percezione. Più esseri umani accumulano potere personale e sviluppa potere personale e maggiore sarà la protezione ricevuta sulla strada da lui scelta per accumulare potere personale, sviluppando la coscienza di sé lungo il cammino per raggiungere la coscienza del sé. Bene, io vi ho letto i primi 5 capitoletti del Vangelo dell'Anticristo. In questi primi capitoli vediamo all'inizio il movimento dell'universo, vediamo la formazione del primo essere attraverso la presa di coscienza e di concentrazione di energia vitale, vediamo la coscienza che anche gli esseri maggiori dello spazio devono seguire un proprio cammino di sviluppo e la necessità di non disperdere lo spazio di energia vitale con la nascita fino della più infima creatura che possiamo immaginare. Abbiamo visto la nascita della natura e del perché è nato e del perché la natura si sviluppa. Altro, anche se molti pagani vi parleranno della reincarnazione, in realtà il paganesimo deve molto alla teosofia, all'antroposofia, in realtà questo non è vero, non appartiene alle percezioni, però la reincarnazione ha permesso di scalzare il concetto di paradiso, il concetto di giudizio divino. Però non esiste nessuna reincarnazione, la vita è un'opportunità di eternità che non va sprecata. Bene, se qualcuno vuole qualche spiegazione o vuole chiedere qualcosa, io sono pronto a prendere qualche minuto di telefonata. Intanto vi metto su sempre il mio amico Greg, qualche secondo.
Pronto? È Gamma 5?
Sì, Gamma 5. Buonasera.
Il libro che leggi adesso, chi sei l'autore?
Io.
Ah, cioè nessun riferimento o altri all'anticristo di Benson?
No, assolutamente.
Ah, ho capito.
Nessun riferimento, nessuna immagine dell'anticristo che sia stata divulgata.
Tutta un'altra cosa?
Certo.
Grazie.
Prego, buongiorno. In effetti l'immagine dell'anticristo, noi abbiamo fatto finora 43 trasmissioni spiegando qual è la pulsione di morte e la pulsione di vita. Io penso di aver descritto abbastanza bene il significato di male, anche se molti hanno detto che razza di parole che usi, mi offendi. Sì, però il senso non è offendere questo o quello o definire questo o quello, il senso è la vita. Cioè è la vita che deve essere definita, non le cose o le persone. È chiaro che le cose non si possono fare offese gratuite, però è il senso vero è riferito alla vita. E quando io vi ho parlato del concetto di male e in cosa consisteva il concetto di male, è perché il male si oppone al bene, che è l'espansione degli esseri. E vi leggerò più avanti come l'operazione del cristianesimo sia stata la più grande operazione che la storia abbia visto per mettere in ginocchio gli esseri umani, ed è un'operazione estremamente sottile, Bene, l'anticristo, e ve lo leggerò nelle prossime trasmissioni, altro non è che l'intervento di tutti gli esseri del circostante, la loro volontà, il loro senso di libertà, il loro bisogno di espansione che viene messo in pericolo, e si fanno esseri, alimentano gli esseri umani affinché si liberino da questo orrore. Questo farsi entità, questo riversare energia vitale del circostante sugli esseri umani affinché ricerchino la libertà, è farsi anticristo. Qui comincia una piccola invasione di zanzare, un attimo solo ancora, che metto un altro 2 secondi di musica, finché... Bene. Il vero problema che noi abbiamo, è chiaro che il concetto di anticristo è stato sviluppato un sacco di volte, però è sempre stato sviluppato da chi amava Cristo, cioè dal punto di vista del Cristo. C'è chiaro che se c'è un campo di concentramento, un campo di sterminio, per i guardiani del campo di sterminio è bene che la gente stia dentro, ma per chi è dentro il campo di sterminio è bene scappare. E allora le due cose sono in contrapposizione, a seconda di chi parla c'è una contrapposizione. Bene, sono arrivati chi prende in mano la trasmissione. Io ho quasi finito, ho pochi minuti ancora prima di sgomberare tutto. Se qualcuno vuole telefonare, ho ancora 5 minuti per rispondere. Intanto vi dico che ogni giovedì andrò avanti a leggervi qualche capitolo del libro dell'Anticristo. Io so benissimo, quando ho detto a qualcuno che non conosceva la nostra filosofia che parlavo di questo, si sono messi le mani nei capelli. In realtà il libro dell'Anticristo raccoglie tutti i principi filosofici, etici, di percezione che formano il raggiungimento della consapevolezza delle persone. Però non vanno fuori da quella che è la descrizione del momento, cioè voi non avete la storia degli stregoni. Questo non l'avrete mai, perché la via alla stregoneria è sempre una via individuale e la percezione del mondo è sempre una percezione soggettiva. Leggerete sempre degli ABC, cioè leggerete sempre di quegli sforzi che hanno fatto delle persone per intraprendere quella via. Quando le persone hanno intrapreso quella via, voi non le trovate più, cioè quelle persone non esistono più, perché fanno altre cose, o restano nella specie umana come esseri umani, cioè come delle persone qualunque, e allora magari si esprimeranno nel loro settore per il loro intento, oppure andranno via per i mondi della sensazione, e per i mondi della sensazione questi sono irraggiungibili. Tornando al libro dell'Anticristo che vi leggerò, del Vangelo dell'Anticristo, ho letto finora l'universo, l'essere, l'entità, la natura e per il quarto stadio di sviluppo della specie umana. Rimane ancora, per finire il Vangelo, il quarto livello e l'altro mondo, il luogo d'origine del male, che cosa sono le linee di tensione, coscienza di sé e coscienza del sé, che cos'è il bene e il male e l'Anticristo, e sono 6 capitoletti da finire. Per quanto invece il pezzo del libro Anticristo, la via umana al divenire eterni, questo comprende il progetto dell'Anticristo, il mondo circostante, che cos'è la verità, il potere di essere, il potere di avere, oggettività e soggettività, superio e io psichistico. Ricordo sempre questo libro, io l'ho scritto quando ero in fase magica, cioè stavo cercando ancora la magia, stavo ancora cercando di diventare potente. Dopo ho scoperto che il potere è un'altra cosa, e allora la pratica dell'io psichistico era importante la percezione, mentre invece oggi come oggi la percezione per me non è più così importante. Parla del sognare, chi sono i guardiani e perché, il guardiano, questione sulle sostanze chiamate droghe, che ho già letto in realtà già in trasmissione, e il computer, cioè alcune idee sul computer e su alcune cose. Poi abbiamo la terza parte, la fondazione della libertà, e la terza parte comprende un aspetto, che cos'è la conoscenza, dialettica e divenire, tentativo di definire la teoria della dipendenza, adattamento soggettivo alle variabili oggettive, un trattato sull'attenzione a proposito dei sentimenti e riflessione di un psichista sul sistema sociale umano. Che cos'è un psichista? Vi do 2 spiegazioni rapidissime prima di lasciare la trasmissione a chi viene dopo. Il psichista non è altro che quella persona che pratica nella sua vita almeno uno degli elementi del crogiolo dello stregone. Io vi ho parlato nella trasmissione normale del crogiolo dello stregone. Bene, una persona che pratica uno solo di questi elementi, lo scetticismo, chiedersi il perché delle cose, sospensione del giudizio, eccetera, è inevitabilmente uno psichista, cioè un cacciatore di conoscenze, un cacciatore di potere. Non è uno stregone, potrebbe essere il corrispettivo nella stregoneria di quello che è il pagano. Cioè, chi cos'è il pagano? Chi è un pagano? Un pagano è chiunque riconosce il divino nel mondo circostante, al di là dei nomi, come lo chiama, e al di là del divino che riconosce, cioè al di là dello specifico divino. Questo è un pagano. E il psichista non è altro che uno che va a sviluppare il proprio potere di essere praticando uno degli elementi del crogiolo dello stregone. Infine, la quarta parte, l'anticristo è il mondo circostante, è energia vitale e materia, ereditarietà, rinascita e coscienza della specie, una domanda per gli psichisti, cristiani e psichisti attraverso una riflessione, discorso e considerazione su alcuni aspetti della percezione, sole e pianeti come esseri viventi, nascita e conoscenza di essere slegati alla vita animale e vegetale, sul concetto di vittoria e di sconfitta, riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé. E questa è la quarta parte. E la quinta parte è la menzogna cristiana sulla realtà di Dio, che è un'analisi delle prove sull'esistenza di Dio prese da Kant e dalla critica alla ragion pura. Bene, io qui ho finito la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. E oggi giovedì, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, che collabora con l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Vi ringrazio per avermi ascoltato, adesso lascio alle ragazze la trasmissione e arrivederci a giovedì prossimo. Se qualcosa non vi è stato chiaro, giovedì prossimo fate un colpo di telefono e io continuerò, darò le spiegazioni che mi richiedete. Vi pregherò sempre di restare in tema, però insomma anche se si sfora dal tema non è assolutamente indispensabile. Arrivederci e a risentirci.
Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe via Belzoni 9, telefono 049 700 700, va in onda come ogni giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che vengono stampati in proprio e forniti a richiesta: il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.